I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Penso Stefania ha descritto bene, insomma, tutto il contesto in cui si sono svolte queste manifestazioni per due ragioni principali. Uno sicuramente in difesa dei diritti civili, perché appunto la legge era una copia della legge adottata in Russia nel 2013, poi rafforzata negli anni, che ha portato alla chiusura di migliaia di organizzazioni non governative e organizzazioni di diritti umani in Russia, e ha portato anche ad etichettare dei rappresentanti della società civile russa come agenti stranieri, che poi alla fine ha portato alla cessazione delle loro attività nel proprio paese e ha costretto tanti di emigrare. Quindi ovviamente la popolazione georgiana si è espressa contro di tale restrizione dei diritti umani, ma soprattutto tutto questo è stato inserito anche quello che è il cammino georgiano verso l'integrazione europea, perché tutti ricordiamo che l'estate scorsa l'Ucraina e Moldova hanno ricevuto lo status del candidato all'UE, ma la Georgia non ha ricevuto, ha ricevuto solo la prospettiva. Non ha ricevuto semplicemente perché il governo, con la guida, il sogno georgiano, che ormai da più di decennio c'ha la maggioranza, mantiene questo pro-europeismo solo a livello della retorica. In questi anni invece ha mostrato una importante sottoperformance nell'implementazione delle riforme democratiche, che erano poi le condizioni poste dall'Unione Europea per ricevere lo status. Quando questo non è avvenuto quest'estate, il Bruxelles ha posto 12 condizioni al governo da implementare, per poi considerare di nuovo la concessione del status all'ottobre di quest'anno. Quando il governo ha annunciato, e lì c'è veramente un dubbio che dietro il processo sia il Cremlino, perché appunto da Bruxelles c'era tutta la volontà, tra virgolette, di concedere questo status alla Georgia, anche perché si temono che con irrigidimento da parte di Bruxelles la Georgia rischia cadere nelle braccia della Russia, e così dal nulla, insomma, si è spuntato la proposta di questa legge, e lì la delegazione dell'Unione Europea è stata molto chiara a dire che la legge va contro il sistema dei valori europei e mette in rischio i rapporti bilaterali fra Bruxelles e Tbilisi. Quindi questi erano i due motivi per i manifestanti. Poi, da come ha reagito il Cremlino, soprattutto il ministro degli affari esteri Lavrov, nella intervista in cui ha dato, e nei particolari dettagli e nelle sfumature in cui si è andato a descrivere tutto il processo di adozione di questa legge e anche come questa legge è stata ritirata, insomma, ci dà ulteriore conferme che tutto il processo è stato poi orchestrato dal Cremlino, e poi loro, insomma, una volta delusi, non hanno neanche l'intelligenza di mostrarsi indifferenti alla cosa, cioè, nel senso, talmente mostrano la insoddisfazione verso la caduto che ammettono quasi la loro partecipazione nel processo. E abbiamo sentito di tutto dal Cremlino, sia dalle rappresentanti ufficiali del governo, come per esempio il presidente della Duma Volodin, che tutto sta, insomma, la Washington che sta esprimendo la sovranità della Georgia, oppure Karasin, che è il rappresentante speciale della Russia per i rapporti con la Georgia, a dire che attaccare Borrell, che a sua volta ovviamente condannato la legge, dicendo che, insomma, Borrell ha oltrepassato ogni decenza e adesso vuole manipolare anche con i georgiani, fino alla propagandista, il capo di Russia Today, Margarita Simonian, che ha minacciato direttamente la Georgia dicendo che la Mosca dovrebbe attaccare Tbilisi senza tanta esitazione se lo scenario del 2008 si ripetesse. Insomma, il risultato è che per adesso vince la società civile, perché costringe al governo di ritirare la legge, però questo penso che mostra non solo il fatto che la società civile è vibrante in Georgia, ma soprattutto in piazza sono scesi delle nuove generazioni che prima non si vedevano nelle manifestazioni sul viale Rustaveli, che ne ha viste tante. La generazione che è completamente fuori dal controllo della Russia, perché queste sono generazioni che non sanno parlare neanche russo, mentre per esempio io sono origini georgiane, per le mie generazioni imparare russo era obbligatorio in scuola. Questa generazione parla inglese e non parla russo, ed è completamente libera a ogni influenza, e questo fa ben sperare che forse non esiste nessun scenario sotto il quale la Georgia possa ritornare a quello che si chiama la sfera di influenza russa. E mostra anche forse un'altra cosa, che alla fine il governo ovviamente insomma permette a cambiare, però la Georgia comunque non è la dittatura, ci sono dei meccanismi che costringono poi al governo di fare un passo indietro, che è il fatto che comunque esistono i partiti d'opposizione, esiste la mass media che critica il governo, poi esiste il presidente che era pronta insomma a porre la fine, a mettere il veto alla legge, e quindi, ma soprattutto esiste, come menzionava anche Stefania, la Costituzione, articolo 78, che dice che integrazione euroatlantica della Georgia è proprio una condizione costituzionale, e quindi questo corso dichiarato della politica estera impedisce poi ad adottare le leggi repressive che vanno contro i valori europei.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.